come di un'esperienza di sconfitta, ecco, le esperienze di genere del nuovo millennio a Milano sono, come dire, un post sconfitta, nel senso che la sconfitta è stata in qualche modo rielaborata e rianalizzata non tanto dai movimenti, quanto in qualche modo attraverso quella lente deformante che è la sussunzione del mercato. Per cui le esperienze sovversive che hanno attraversato gli anni Ottanta e in parte, ovviamente anche i decenni precedenti, ma in parte anche gli anni Novanta, vengono rimodellate e rimodulate attraverso una logica di mercato. Se pensiamo alle questioni di genere, questo è abbastanza evidente. Faccio un breve salto indietro per poi veramente arrivare agli anni 2000. Merlando ci ha parlato appunto del fermento degli anni 70, qui segue in qualche modo una sorta di reflusso degli anni 80, che nel femminismo significa spesso una trasformazione del femminismo in una pratica di studio, di ricerca e di dibattito più che di militanza. Negli anni 90 abbiamo l'incontro con le tecnologie, e l'abbiamo visto nel punk, ma l'altra esperienza fondamentale da ricordare è Fica Futura, bellissima, mi dispiace che non possiamo proiettare delle immagini, graficamente bellissima, che traduce in Italia tutto quel movimento di cyberfemminismo che, come dire, trasformava in fermento le prime chat, le prime esperienze di condivisione sulla rete, e lo faceva immaginando le potenzialità sovversive della rete non solo dal punto di vista, come ci diceva prima Ilaria, della comunicazione, ma anche dal punto di vista della scorporizzazione totale, per cui c'erano le DNS Matrix che si inserivano in queste chat proponendo identità fittizie e facendo esperienza di identità fittizie, cosa che nella realtà è molto difficile fare. Se avete ma hai avuto esperienza di fare laboratori, per esempio, di drag king o di drag queen, sapete che trasformare il proprio corpo per cambiare identità di genere è una pratica lunga e faticosa. Online è un po' più facile. E quindi si poteva fare esperienza di una scomposizione dei generi che ha aperto a differenti prospettive. Gli anni 90 sono, non in Italia, ma fuori dall'Italia, il momento di esplosione del queer, quindi portare in qualche modo all'estremo l'idea che il genere sia una costruzione sociale e che come tale venga performata da tutte e tutti noi ogni giorno in maniera diversa, ma che come tale possa essere appunto sovvertita contro ogni, diciamo così, essenzialismo della nostra correlazione tra genitali e psiche, diciamo. E, negli anni 2000, in qualche modo, tutto questo, soprattutto diciamo dal 2004-2005, inizia ad arrivare, come dire, tutto questo fermento qui inizia ad arrivare anche in Italia, ed è questo forse che segna un passaggio di discontinuità rispetto alle epoche precedenti. Dicevo che però in qualche modo queste esperienze di genere nascono come delle rotture. Una delle prime per parlare, cioè la prima per parlare degli anni 2000 è l'esperienza di She Squat. Marco Sonari, per metterla nella mappa, ed è un'occupazione di donne che nasce in maniera rivendicativa come un'occupazione di donne, ma che nasce proprio in maniera rivendicativa come un'occupazione di donne che sentono il bisogno di uno spazio separato, perché le forme della politica, anche controculturale dentro cui abitavano, cioè sono donne che arrivano dall'esperienza dei centri sociali, degli spazi occupati, ma sentono il bisogno di uno spazio proprio. E lo immaginano e lo costruiscono, dura in realtà poco, perché nel 2002 questa esperienza si conclude, non si conclude, nel senso che lasciano la villetta del Parco Solari e finiscono a Liguarda, in via Graziano Imperatore, per un accordo con la proprietà, e danno vita a un'esperienza che si chiama XXY, che è proprio appunto la capacità di ragionare su tecnologie e genere in maniera combinata, utilizzando gli strumenti della rete, in particolar modo per mettere in discussione l'esperienza di genere. È significativo che lì in via Graziano Imperatore ci sia anche una ciclofficina che si chiama UNSA, che adesso è una ciclofficina mista, ma che nasce come progetto con una grandissima partecipazione femminile, e la cito perché se io devo pensare alla mia università della strada a Milano, in quanto femminista, la bici è un elemento fondamentale che unisce tra città e autonomia, che non è cosa da poco. Diciamo che uno dei momenti per me più significativi della riflessione avviene nel 2009, quando in Conchetta, che è già stata segnata ma che continuerei a segnare anche nel nuovo millennio perché ospita una serie di iniziative, ospita un'iniziativa che si chiama Femministe contro Queer. Una frase che a oggi sembra, come dire, un po' sulla bocca di tutti, sono recentissimi dibattiti sulla maternità surrogata, ma anche su una serie di altre esperienze che in qualche modo contrappongono le femministe e il queer che vorrebbe la dissoluzione del genere, quindi la scomparsa delle donne. Non è così, ma non ci soffermiamo su questo. Ed è significativo che però prima ancora che qualsiasi dibattito accademico, che qualsiasi dibattito pubblico metta in questione questo tema, ci sia un incontro in Conchetta che contrappone Gozzina e Mazinga, come se fossero femministe queer, era il volantino dell'evento, molto carino, e che raccoglie una serie di collettivi e gruppi, ve ne cito solo alcuni per dire, trova insieme Queer contro il razzismo, un'esperienza abbastanza importante per Milano, perché è stata una delle primissime esperienze a unire questioni di genere e migrazioni, per cui a mettere in contatto persone che si occupavano dei due temi, ma soprattutto a far trovare spazi di espressione a quelle migranti, e sono molti, che hanno un'identità di genere, un orientamento sessuale che non rientra nella norma, che nel sistema, come dire, di accoglienza tra tutte le possibili vergogne del caso italiano, si trovano sempre più schiacciati, e già allora si trovavano schiacciati. Riunisce le Sciova, che sono un collettivo di giovanissime all'epoca, ancora molto giovani in realtà, che si ritrovano in Conchetta e che se ora non più tanto, ma se le aveste viste all'epoca, avevano un'estetica molto molto punk, molto toste, e riunisce una serie di altri collettivi, ma appunto è significativo che già da allora ci si interroghi, che siano appunto le femministe per prime a farlo, su che cosa significa questo dialogo tra chi ha passato anni a rivendicare una differenza sessuale e chi la mette in discussione, e si sono trovate di volta in volta delle alleanze o dei contrasti, ma è interessante. Secondo posto, che è già stato segnato, ma che ci tengo a ricordare, Zamin Bialgiati in Barona. Secondo Zam, diciamo, prima è stata una brevissima occupazione a oggi Macao, ma comunque Zamin Bialgiati, dove avviene un altro incontro abbastanza importante che si chiamava, un titolo faticosissimo, Manovre ingenderose, ed era una riflessione che è stata fatta nel 2010 sulla crisi dal punto di vista di genere. E che cosa, qual era la riflessione che poi ha inaugurato un, come dire, non soltanto un insieme di riflessioni, ma anche proprio un movimento a livello nazionale che si chiama Sul Movimento Nazionale, che raccoglie gruppi che si occupano di questioni di genere un po' su tutta la penisola, ma la riflessione lì era proprio quello che dicevo prima, cioè il mercato mette a valore, mette a profitto le differenze di genere e mette a profitto gli stereotipi di genere. Pensate a: i gay lavorano nella moda perché hanno più buon gusto, le donne sono più brave a fare i lavori di relazione perché sono più capaci di cura, le donne sono multitasking perché spesso devono gestire la casa e il lavoro e quindi hanno maggiori competenze, e così via all'infinito. E ma non solo, come dire, fa questo, ma trasforma tutte le differenze del mercato in settori di brand, diciamo così. E se pensate a quello che sta succedendo a Milano, ma tra poco già arrivo alle trasformazioni della città, ma già appunto nei primi anni 2000, il fatto che Milano fosse una città particolarmente gay friendly, perché era presente la moda, era presente il design, che tradizionalmente lo sono un po' di più perché questi ambienti creativi si sa, ha fatto sì che diventasse, come dire, il target gay un tanto che è molto appetibile per moltissime aziende ed è tutto così. Ci arriviamo dopo. Quindi questo momento è stato un momento fondamentale per dire una cosa che credo importante, cioè perché possiamo intendere le questioni di genere come una controcultura? In teoria potrebbero non esserlo. In teoria noi qui abbiamo parlato di controculture che sono minoranze, che sono minoritarie, volutamente minoritarie, orgogliosamente minoritarie. Ecco, se noi sommiamo donne e persone LGBT, sicuramente siamo tutto fuorché una minoranza. Quindi potenzialmente non esprimiamo una controcultura nel senso più classico del termine. Allora, quando è che diventa controcultura? Quando questa essere incarnati in corpi di donne o LGBT diventa una leva, diventa una griglia per interpretare la realtà, ma per farlo appunto da un punto di vista critico. Per questo mi sto occupando di quelle questioni di genere che trovano spazio soprattutto all'interno già di movimenti politici, perché è lì che, come dire, diventa interessante, tutto interessante ovviamente, ma è lì che si vede maggiormente questo snodo, cioè la capacità di immaginare il genere non come un dato di fatto, ma come appunto un modo interpretativo della realtà. Sapere che da quell'oppressione, che è un'oppressione e una discriminazione immediata, lo dicevo all'inizio, l'Università della Strada ci insegna che tu vai in giro e incontri qualcuno che si sente in diritto di dirti «Ah, bella, fammi un pompino mentre cammini». E questa è un'oppressione immediata che non ha bisogno di grandi spiegazioni, ma che può diventare una griglia di lettura per immaginarne altre. Allora è lì che può diventare una controcultura, oltre a tutte le forme sfaccettate, appunto, di cultura, di unire, per esempio, cyber e femminismo. Poi abbiamo a Milano un altro grandissimo momento nel 2013, grandissimo no, siamo, se Pino Patrella diceva i punk erano 100, adesso vi parlo di un movimento che forse raccoglie 6 persone, quindi grandissimo, forse è un eufemismo. Però a Milano nel 2013 si hanno le prime mobilitazioni intersex in Italia. Parentesi, a Milano nel 2013 avviene un convegno di endocrinologia pediatrica. In questo convegno di endocrinologia pediatrica di che cosa si discute? Di rettificazione neonatale dei genitali di persone intersex. Che cosa vuol dire? C'è tra l'1 e il 4% della popolazione nasce con organi genitali o caratteristiche sessuali ambigue. Organi genitali è facile, cioè nasci con un clitoride molto lungo, un pene molto piccolo, una vagina che non finisce in un utero, dei testicoli un po' dentro, un po' fuori, cioè con delle condizioni che quando il medico guarda dovrebbe dire ai genitori che bello è una bambina e dice bello, è così più o meno. Poi ci sono altre condizioni meno visibili alla nascita, per cui ci sono persone che nascono con cromosomi XXY, persone che hanno insensibilità agli androgeni o agli estrogeni, quindi che non sviluppano caratteristiche secondarie in maniera perfettamente conforme, e tutti questi, come dire, mettono in discussione il binarismo di genere, l'idea che siamo solo maschi e femmine, ma come, cioè, che ci sia uno spettro dentro cui invece si danno differenze più piccole. Ma al di là di questo, che cosa succede a questi neonati? Dagli anni 50 in poi viene detto che per fargli vivere una vita serena bisogna che questo medico possa dire a sti genitori che bella una bambina o che bello un bel maschietto, e quindi si fanno delle operazioni chirurgiche. Per cui ci sono delle tabelle, adesso non mi tedio con le misurazioni, ma che dicono essenzialmente che un pene deve essere abbastanza lungo da penetrare una vagina e una vagina deve essere abbastanza profonda da ricevere un pene. Quindi le cose che sono un po' a metà si tagliano o si ricostruiscono. Per lungo tempo è stato più facile tagliare, quindi ci sono un sacco di persone intersex che diventavano bambine, ora è più sfumato. E quindi c'è questo convegno di endocrinologia pediatrica che per la prima volta in Italia ci sono delle persone intersex che manifestano contro i pediatri alla fiera, se vogliamo segnare un puntino. Ed è un passaggio molto importante. Alcune di queste persone poi hanno dato vita a un collettivo che si chiama Intersezioni, che agisce su tutto il territorio nazionale, ma è un altro passaggio che insomma testimonia della complessità. Vado avanti veloce, così, un po' a blocchi, scusate. Altro momento importantissimo che riguarda ZAM, questa volta in Santa Croce, per spostarci non riguarda solo Zami di Santa Croce, ma era la Lady Fest, che non è un'invenzione milanese ovviamente, che però a Milano arriva nel 2014. La Lady Fest è un format, tra virgolette, è un'idea internazionale che si basa proprio sulla cultura do it yourself e sulla riappropriazione di spazi, ma lo fa in chiave appunto femminista e di genere. C'era già stata a Roma e all'Aquila, tra l'altro quella di Roma era stata a sua volta presentata a Zan con una performance bellissima di Lilith Primavera, che è una performer e attivista romana che aveva avuto, come dire, per me il coraggio innegabile di sdraiarsi nuda sul palco di Zan, e questo va riconosciuto come una prova di coraggio controculturale non indifferente. Ma a parte questo, che cosa succede a Milano in preparazione della Ladyfest e poi nei tre giorni della Ladyfest a giugno? Si riunisce un gruppo di donne di varia provenienza, già questo è molto interessante perché una delle cose che caratterizza Milano è la forte frammentazione di ogni tipo di movimento, invece qui si trovano donne che si riuniscono arrivando da percorsi molto diversi, danno vita a un percorso di avvicinamento che prevede delle cose meravigliose come una soft room dentro Piano Terra, e anche Piano Terra comunque lo segnerei, cioè un'esperienza sensoriale che ricorda quella delle dark room, per mettere però al centro della nostra riflessione politica i corpi, che se no diventano centro della riflessione politica soltanto nello scontro fisico con la polizia o con gli avversari, e mai invece nella parte di piacere e di godimento, che era un po' il senso completo della Ladyfest. A Macao viene svolta una performance di shibari, che è una sorta di bondage, quindi cose di corde e di legature per appunto riflettere sul potere, e poi avvengono i tre giorni della Ladyfest che culminano, diciamo così, il sabato sera con uno spettacolo di Zara Bonheur, che è un collettivo formato da due persone, una è Slavina, che è un'attivista post-porno e non solo, e un'altra è Rachele Borghi, che è nella vita una professoressa di geografia alla Sorbonne, ma che fanno questa performance in cui parlano dello spazio pubblico, della strada, e mentre lo fanno si spogliano e invitano il pubblico a spogliarsi. Quindi voi dovete immaginare un centro sociale, tra l'altro Zam, un centro sociale molto classico, per tutti noi compagni Zam, ma molto molto classico, in cui a un certo punto nella sala di Zam, per chi ricorda Zam in via cioè Zam, diciamo così, dove c'è adesso Emergency, in quello che era la, il refettorio, tutte delle persone nude che ballano e che a un certo punto decidono di uscire in strada e di andare a ballare fuori dalla chiesa di Sant'Eustorgio in un momento così un po' baccanale, ma sicuramente catartico, e che ha segnato in maniera profonda l'immaginario di quel posto. Quando abbiamo fatto la verità, ci eravamo a lungo interrogate se effettivamente portarla a Zan, perché era un'esperienza costruita fuori da quel centro sociale e che andava a intromettersi in uno spazio che non l'aveva costruita con noi e che, come dire, poteva reagire in maniere molto diverse. Invece tutti quelli che tutte quelle che l'hanno attraversata conservano il ricordo di questa dimensione politica, che è una dimensione di piacere e di gioco, senza per questo perdere la carità, perché appunto andare non di fuori dalla chiesa sicuramente è abbastanza radicale. Sperimentare però la potenza del proprio corpo insieme a degli altri corpi in questa estrema vulnerabilità che è la nudità, ma in questo estremo così potenza che è la collettività, è stato molto bello. Altro, e poi man mano mi avvio alla conclusione, esempio di controcultura è stato il No Expo Pride, che è stata un'altra esperienza che ha attraversato la città in maniera multiforme. Allora, il No Expo Pride prende vita dentro il più grande cappello delle mobilitazioni No Expo. Però anche lì, di cos'è che ci accorgiamo? Che per carità, No Expo benissimo, ma c'è una specificità di genere dentro l'Expo. Se ricordate, Expo doveva in teoria parlare di nutrizione, nutrire il pianeta. C'era un video terrificante che presentava il compito di nutrire il pianeta come un compito eminentemente femminile: le donne hanno la cura, condividono il cibo e gli piace dare da mangiare agli altri, non so, delle cose di questo tipo. E quindi, come dire, la specificità di una questione di genere riguardo a quella costruzione era importante, quindi abbiamo dato vita a un percorso che è culminato appunto in una parata che partiva dalla stazione centrale, anche qui con un lavoro di messa in relazione tra noi e le persone migranti che abitano normalmente quel posto, per cui una 5 minuti se ce la faccio sicuramente, e che ha dato vita a questa parata che ha attraversato via Padova, abbiamo fatto degli incontri bellissimi, ma che ha attraversato via Padova con appunto tutta l'ostentazione possibile delle diversità dei corpi. Anche qui, poco prima avevamo attraversato la parata, cioè la parata, scusa, il corteo del 1 maggio, che ricorderete, il 1 maggio 2015, in una maniera francamente così tra situazionismo e assurdo, perché avevamo scelto di avere una vulva gigante di cartapesta che squirtasse sulle chiese un liquido che poi faceva crescere del muschio, così c'erano dei momenti di velleità, però quindi dovete immaginare il delirio del 1 maggio 2015 e delle matte sotto la pioggia con una vagina di carta in testa che corrono per scappare dal fumo che arrivava da dietro. Quindi questo per dire che poi si creano anche degli interessanti commistioni. Ultimissima cosa che dico per giungere a questi 5 minuti è di oggi la notizia che i commercianti e le commercianti di Porta Venezia, che è notoriamente il quartiere gay della città, hanno dato vita in accordo col Comune di Milano a un Rainbow District in cui assoldano degli steward, così li hanno chiamati, non indagherò oltre in questo momento, privati per vigilare sulla movida e per garantire la sicurezza di tutti e tutti. Ecco, noi durante il Nasco Pride avevamo lanciato questo slogan che riguardava l'idea di una creazione di una gay street per attrarre turisti omosessuali durante l'Expo, avevamo lanciato lo slogan "vogliamo una città frocia, non una vetrina gay per Expo", e credo che questo sia forse, come dire, l'elemento più controculturale che le questioni di genere possono portare nell'Università della Strada, cioè la capacità di ridefinire lo spazio pubblico e di ripensarlo a partire da dei corpi che sono dei corpi difformi in tutte le forme possibili e immaginabili, ma che mettono in questione l'attraversamento dello spazio pubblico e che lo mettono in questione proprio a partire dall'idea che vogliamo sovvertire il modo in cui stiamo lì dentro e non chiedere protezione, e che vogliamo quindi sovvertire le relazioni all'interno dello spazio pubblico e non chiedere delle forme di sicurezza che sono anche delle forme di tutela. E questo, al di là di tutto, mi sembra forse la cosa che può legare anche questo tipo di esperienze con quello che abbiamo sentito oggi.
Rispetto ai 14 minuti, perché no, però sono un po' in ritardo, da una parte credo fortemente nel valore dell'autogestione e della saggezza autoregolare quando si fanno i convegni, e soprattutto non vorrei fare come nei peggiori team poliziotteschi dove finisce per mancanza di persone, no? Quindi vorrei che le conclusioni ci fosse qualcuno a sentire. Allora, io a Vitale Illegale è una ricerca che ho portato avanti negli ultimi anni, io sono un antropologo e mi sono occupato non soltanto di Milano, però oggi non sono qui assolutamente per parlare del concetto generico di abitare illegale nel mondo, ma del contesto milanese e delle controculture. Per fare questo però vorrei definire brevemente che cos'è per me una controcultura, perché oggi si è parlato tanto di controcultura in senso generico, ma mi sarebbe piaciuto un pochino di più, non è una critica a nessuno, ma c'è un discorso che si potrebbe portare avanti poi nelle conclusioni, sulle diverse visioni che si hanno delle controculture, cioè sul senso che ha questa parola per i relatori, per chi ha partecipato. Per me, dal mio punto di vista, che ovviamente non è universalmente giusto, ma è relativo al contesto di produzione in cui io vivo e in cui io mi muovo, una controcultura deve produrre mutazione culturale. Mutazione culturale inteso come una delegittimizzazione del dominio, delle separazioni di genere, di classe anche, di provenienza etnica, e deve farlo quotidianamente. Quindi cambiare un concetto rivoluzionario che arriva dagli anni 70 della presa del palazzo d'inverno, quindi noi facciamo l'insurrezione e prendiamo il potere, ma lo decostruiamo quotidianamente, lo distruggiamo, lo delegittimiamo, perché noi cambiamo subito. Questo non significa non avere la capacità però di pensare a un futuro, che non deve essere un futuro, ma che deve essere un avvenire, perché il futuro è piatto, è sicuro, ci sarà, a meno che non frego adesso, domani o dopo ci sono ancora. Mentre la costruzione dell'avvenire è un progetto. Io non mi trovo d'accordo con il discorso che le culture di oggi non hanno questa possibilità. Io spero di poter dire che ci sono tante donne, tanti uomini e tantissimi animali umani di ogni tipologia che hanno voglia invece di progettare un avvenire diverso e che lo stanno già conquistando tutti i giorni grazie proprio a queste controculture. Queste controculture, dal mio punto di vista, hanno una rotta ben chiara, che è quella di muoversi in un mondo il più libertario possibile, dove l'uguaglianza sia proprio la manifestazione della differenza. Questo ovviamente però è assolutamente la mia posizione. Bene, parlare di abitare. Che cos'è quindi controcultura e abitare illegale? Dal mio punto di vista, abitare illegale non è soltanto formare un comitato di lotta che occupa delle case. Quello è molto importante, molto interessante, ma non è per forza controculturale. Perché ci sono un sacco di situazioni militanti che in realtà riproducono uno schema dal mio punto di vista assolutamente simile a quello dello Stato, cioè assistenzialismo puro. Cioè io mi sostituisco allo Stato perché ho bisogno di soggetti rivoluzionari con cui fare politica. Ecco, per me questo è un modo particolarmente sbagliato di vedere le cose. Io credo e sono convinto che abitare illegale, se visto in un discorso controculturale, sia proprio ridefinire, risignificare il concetto di abitare che la mercificazione totale delle nostre vite ha perso completamente di vista. Cioè, che cos'è l'abitare? Quando è che la casa si è trasformata in una merce? Perché crediamo che sia giusto che la casa si paghi? Quando è che l'uomo ha subito questa mutazione e decrescita orribile nel senso del saper fare? Quando siamo diventati tutti donne e uomini comfort? Cioè che non siamo più persone che sanno fare. Io su questo mi sono interrogato e la cosa più interessante che ho trovato nel campo di ricerca anche milanese sull'abitare illegale è quando gli individui, i soggetti, i comitati pensano proprio alla risignificazione dell'abitare e fanno i conti col fatto che abitare va di pari passo con le abitudini, gli abiti che indossiamo e già la stessa radice etimologica ce lo dice. Abiti, abitudini, abitare. E quindi quando i movimenti e i singoli soggetti, i singoli individui si ridefiniscono e ripensano ad abitare negli spazi occupati e marginali, allora sì che si crea una controcultura. Questo per dire che dal mio punto di vista non è che vale soltanto mettersi l'etichetta del controculturale per essere, però totalmente criticabile questa mia visione. Detto questo, voglio partecipare attivamente a questa giornata e quindi alla mappa. E sulla mappa mettiamo dei puntini che forse non sono stati messi. Partirei da il quartiere Corvetto, dove ci sono state tantissime occupazioni, tantissimi movimenti di lotta che oltretutto erano proprio popolari. C'erano sicuramente anche attivisti e militanti che facevano parte dell'area anarchica, libertaria o autonoma, però c'era anche proprio un bisogno, cioè una veramente un atto di occupazione perché non si ha altra possibilità. La casa è una merce nel nostro sistema e quindi me la prendo perché io con i soldi per comprare quella merce non ce l'ho. Poi il comitato Casa e Territorio che opera tra il quartiere Pasteur, Cimiano, Corvetto e Ticinese, gli abitanti di San Siro, quindi spazio SMS, tutto quello che un po' gira intorno e oltre il cantiere, il comitato autonomo abitanti Barona, che è uno dei più giovani, però anche molto attivo e dal mio punto di vista estremamente interessante come progetto meticcio, il comitato degli abitanti del Giambellino, che non so se è stato già citato, ma anche il Giambellino, stanno succedendo tante cose interessanti, sia sul punto di vista teorico, di risignificazione proprio del concetto di abitare collettivo e anche poi individuale delle persone che occupano le case, Lorenteggio, e poi senza contare ovviamente le centinaia di occupanti che sono in giro per la città e che non rientrano dentro questi comitati di lotta. Nel mio testo, un esempio che porto, un esempio fra i tanti citati oggi, ovviamente, abbiamo parlato tanto del quartiere ticinese, io vorrei ricordare del 1919, perché c'è una storica occupazione del 1976, ad oggi sono ancora case occupate in quello stabile, c'è un circolo anarchico ai piedi, che appunto era stato uno stabile occupato da 200 persone, che nel 1976 hanno rivendicato appunto il discorso dell'abitare. Negli ultimi 8 minuti, no, ma perché veramente vorrei poi discutere nelle conclusioni, vi parlo nello specifico di quello che è stato l'incontro che ho avuto con gli occupanti. Anche qui sono un po' polemico, lo so, faccio un'altra critica. Non ho intervistato i leader dei movimenti, perché i leader dei movimenti ti danno le loro frasi fatte, cioè ti dicono che la casa è un diritto, che ce lo devono avere tutti, e sono delle persone che nel bene o nel male, perché a volte sono persone estremamente positive, però hanno delle interviste, cioè comunque anche se crea un rapporto di amicizia, complicità, come un antropologo deve saper fare, quello che ti dicono sono i volantini che scrivono. Quindi io mi sono, ho cercato, forse meno significativo da un punto di vista militante, però per me lo è più da un punto di vista antropologico, ho cercato di intervistare in realtà le persone che non hanno a che fare con i vertici delle assemblee cittadine, ma che sono persone però che occupano. E oltretutto, un'altra grande convinzione importante per me da antropologo e anche da attivista è la polifonia. Credo che molti studi di noi bianchi, maschi e occidentali, oltre a essere già terribili perché comunque arrivano da questo discorso assolutamente posizionato, sono anche sempre solo loro che parlano. E già lo faccio anch'io, ovviamente, però quantomeno provo a mettere tantissimi frame di storie nei miei testi. Anche oggi vorrei quindi leggervi qualcosa. Me l'ero già preparato prima, però è un caso che prima di me Carlotta ha parlato di Cisquote. Io vi leggo quello che mi ha detto uno degli occupanti di Cisquote. Non vi leggo tutto, vi leggo un pezzettino. E mi ha detto: abitare illegale per me, Andrea, è permettersi qualcosa che ti è negato. Vivere al di sopra delle possibilità date in partenza. Mi sono presa quella che non mi avrebbero mai dato. Mi sono presa la bellezza. Mi sono presa la mia intelligenza. Per me queste tre righe sono interessantissime, perché non sono l'ovvietà della casa occupata. Mi sono presa la bellezza. Che cosa significa mi sono presa la bellezza? Significa che io non... perché devo pensare che la casa occupata sia qualcosa di degradato, di sporco, di disagiato? Noi vogliamo che sia la cosa più bella, dobbiamo far vedere a tutti che questo è un esperimento che può essere riprodotto e che può fare la differenza. Mi sono presa la mia intelligenza. Che cosa significa mi sono presa la mia intelligenza? Io sono una donna che viene rinchiusa in una questione di genere, di classe, perché tutta questa donna arriva da una famiglia proprietaria, non dico il nome perché vuole rimanere anonima, e questa donna dice: mi sono presa la mia intelligenza perché volevo studiare, fare il dottorato di ricerca, volevo scrivere, e come proprietaria e donna questa cosa qua non mi era possibile. E quindi se davo tutto il mio tempo di proletaria per lavorare e per pagarmi un affitto, non avrei potuto studiare. Quindi ho occupato anche per questo, per riprendermi e rivendicare la mia intelligenza. Nelle altre interviste, che non vi posso leggere per il tempo, che insomma ci sono un po' nel mio libro, fatte a vari occupanti milanesi, torna anche il fatto del che cosa significa abitare illegale come discorso collettivo. Dicevamo prima, abitare in Occidente, soprattutto in Occidente, è diventato un qualcosa che ha a che fare con la chiusura. Se io vi chiedessi, ma anche a me stesso, perché io non mi metto su nessun piedistallo, che cos'è abitare, la prima cosa che mi verrebbe da dire, in realtà che mi sarebbe venuto da dire, è la casa, no? Dove mi chiudo con la porta. Ecco, questa chiusura è un concetto veramente recente, degli ultimi 2-3 secoli, perché tendenzialmente la casa è sempre stata apertura verso l'esterno. Io ho avuto la fortuna e la voglia di ricercare con popolazioni indigene, soprattutto nel sud-est asiatico. E quando facevo vedere la foto di casa mia, perché altra cosa, altra convinzione, gli antropologi non devono fare i poliziotti, non devono solo fare domande, devono raccontarsi e dire chi sono, prima di invadere il campo dell'osservato, no? Perché è un interlocutore, non un intervistato. Quando facevo vedere la foto di casa mia, vedevano la porta blindata. Cioè, non tutti chiudi dietro, cioè, vi chiudete dietro quella cosa, non avete paura. E perché lo sto dicendo questo? Perché ci fa tornare al discorso, sempre analizzato pochi minuti fa, da Carlotta, sulla sicurezza. Che cos'è la sicurezza? La sicurezza è l'abitare sicuri, è telecamere, militari, o è la relazione con l'altro in una società in cui ci si riconosce come individui nella società. E noi il nostro tipo di abitare ha riprodotto proprio una chiusura della chiusura poi con l'abitare dell'identità virtuale che oggi sempre di più in tutti noi. Quanto spesso vi sarà capitato di stare a casa in famiglia, dove si è rinchiusi in casa, non si ha nessun rapporto con l'esterno e tutti sono rinchiusi davanti ai loro schermi di telefono. Quindi una doppia chiusura dell'abitare contemporaneo. Quindi, quando parlavo degli abitanti, non tutti, non voglio minimizzare niente, anche nell'abitare illegale ci sono un sacco di problematiche, di che cosa significa abitare, significava proprio ripensare lo spazio collettivo, ripensare il concetto di sicurezza. E molto spesso, nelle mie interviste, a Milano, come a Barcellona, come a Berlino, quando chiedevo che cos'è abitare a un occupante, è sentirmi sicuro. Dici, come sicuro? Sei un illegale? Sei considerato un criminale? Sì, sentirmi sicuro significa che nel quartiere ho delle relazioni di mutuo appoggio. Ho delle economie basate, per esempio, sul dono e sullo scambio. Abitare illegale, molto spesso mi è stato detto, significa avere la palestra popolare occupata. E uno potrebbe dire, che cosa c'entra fare sport con l'abitare? Invece c'entra. Perché chi lo ha detto che soltanto chi ha reddito può permettersi lo sport? E quindi nei quartieri occupati avere la scuola di danza terapia è fondamentale per ripensare il concetto di abitare. Perché abitare non è soltanto mettersi su un materasso e dormire, ma è costruire relazioni comunitarie. Altra cosa che spesso mi veniva detta era avere i cineforum gratuiti, avere i concerti gratuiti senza avere l'obbligo di pagare un biglietto. Nei quartieri, nelle case occupate, nei cortili si fanno ancora cene, pranzi che costano 3, 4, 5 euro oppure a seconda dei soldi che puoi mettere, dove si occupano degli spazi urbani, si occupano degli spazi urbani e si ripensa la città. E questa è l'altra cosa importantissima per le controculture: ripensare la città, uscire dai confini anche della burocrazia. C'è un grande antropologo americano che si chiama David Graeber, che fra le tante cose che ha scritto un paper molto bello sulla burocrazia, che secondo me è centrale anche per capire il discorso del perché ci siamo rinchiusi dentro le case e del perché tutti abitiamo in case già fatte, già costruite, case merci, abbiamo paura di fare un passo fuori dalla burocrazia e dalla legge. Perché la burocrazia, oltre ad essere fastidiosa, no? Perché comunque devi fare delle cose, non le puoi fare, ci sono mille regole. Secondo David Graeber, la burocrazia crea proprio dei dead zone of imagination, cioè delle zone morte della capacità di immaginare. Cioè non è soltanto qualcosa che agisce qui e ora, ma agisce anche sul futuro. Cioè questa burocrazia ci rende tutti guardiani di noi stessi. Perché? Altra cosa che mi chiedevano gli indigeni in Vietnam, sui Monti di Sapa, è: ma in quel tuo condominio in cui c'è quel prato perfetto, non ci potete mangiare? Perché? Perché siamo noi stessi che non lo facciamo, perché è per il decoro. Ma che cos'è il decoro? E quindi anche su quello bisogna ripensare il discorso, no, di andare oltre queste norme burocratiche. Ma è sempre più difficile perché il controllore si sedimenta in noi, ovviamente. È inutile anche che cito chi prima di me ha detto queste cose. Concludo dicendo che abitare illegale ha a che fare molto anche con il cibo che si mangia. E questo vi fa capire quanto sono fuori di testa. Però secondo me il cibo che tutti i giorni nelle nostre case mangiamo ha a che fare fortissimamente col concetto dell'abitare contemporaneo e con la possibilità che gli abitanti marginali, non soltanto gli occupanti di squadra, ma gli abitanti che nei margini si ridefiniscono e si ripensano, possono fare. Quindi molto, molto spesso, sia negli ecovillaggi che nei vari plaz tedeschi che nelle case occupate di Milano, mi veniva detto mangiare biologico e sano è fondamentale. Cioè uscire dalla mega macchina della distribuzione industriale del cibo è fondamentale perché ci rimette in contatto fra città e campagne. Si ripensa proprio la relazione umana e la vita delle nostre città. Quindi abitare illegale e controculturale è proprio risignificare il concetto di vita e di vita relazionata in comune nella comunità in cui viviamo. Grazie.
Il puntatore trasparente, come ricordate, che c'era qui all'inizio, avevamo fatto il punto centrale trasparente perché ancora si devono esprimere. Grazie Fabio, scusa, c'è un po' di fretta, 5 minuti di tempo.
5 minuti, facciamo tutto. Allora, ciao a tutte, ciao a tutti, sono Fabio, faccio parte di un movimento, abbiamo creato un coordinamento, si chiama Coordinamento delle palestre popolari antifasciste autogestite, K. E, perché? Perché crediamo che, ha detto prima il professor Stein, le palestre popolari devono essere in ogni quartiere, devono essere aperte a tutte e a tutti e devono riconsegnare un benessere psicofisico alle persone e permettere loro di poter fare sport senza rette stratosferiche, senza dover per forza avere delle tessere, senza la burocrazia in sostanza, essere aperto a tutte e tutti. Lo facciamo, io faccio box, quindi nella mia palestra popolare gestiamo insieme ad altri compagni il corso di box e ci sono anche altre discipline oltre alla box nel palestra popolare. Ci sono ad esempio acrobatica, c'è danza, ci sono tantissime discipline a seconda della struttura della palestra. Posso parlarvi, perché anche ho scritto un libro che poi in realtà è un manuale, non è un saggio, perché lascio agli altri scrivere di saggi su questo. Posso parlarvi della box, perché noi ad esempio con la box usiamo il pugilato dilettantistico, ossia i conti da 3 minuti, 3 round a 3 minuti, e in questo noi abbiamo provato a portiamo anche e organizziamo degli incontri, che sono incontri clandestini di box, perché sono fuori dalla federazione e fuori dalla federazione pugilistica italiana senza assicurazione, diciamo. E cerchiamo di farlo con il nostro regolamento, che non è, fuoriesce dai canoni dell'AIBA. Cioè, noi ad esempio non crediamo che dobbiamo offrire un bello spettacolo di sport popolare. Per farlo non facciamo come vedete alle Olimpiadi, perché la box dilettantistica, perché non sa niente quello che vedete alle Olimpiadi, ossia 3 round a 3 minuti, con i caschetti, le protezioni. Lì che le medaglie d'oro vincono se portano più pugni all'avversario. Noi invece abbiamo un'altra idea. Prima di tutto, noi non pensiamo che si debba vincere o si debba perdere, non è uno slogan, non volevo se bene, del Roberti Kinder, ma è proprio così, perché noi prepariamo degli atleti che salgono sul ring, e già salendo sul ring loro hanno già vinto, perché non so se vi è mai capitato, però salire sul ring vuol dire mettere a dura prova il proprio fisico e avere un avversario davanti non è una cosa molto, molto, molto semplice. E una volta fatto questo, cerchiamo di dare come valutazioni non solo l'aspetto più pratico, ossia colpire l'avversario, ma anche la preparazione tecnica e atletica dell'atleta che è sul ring. Questo sembra una cavolata, però in realtà è molto diverso da quello che si fa nei contesti federati. Per questo, ad esempio, magari se vi capita, se non avete mai visto qualcuno, anche l'11 novembre noi ogni anno organizziamo da 3 anni a questa parte, noi del coordinamento K, che adesso ti dico dove sono, organizziamo questo evento in una delle palestre che è Lambretta. L'anno scorso Lambretta in via Balboni, due anni fa è sempre stato a Macao, quest'anno ci siamo spostati. Si chiama Pugna Libertà, terzo round, perché è la terza edizione, e lì organizziamo degli incontri di box popolare e facciamo anche altri anche eventi di altre discipline.
Altre palestre
infatti, nel coordinamento K, diciamo il K Milano, sono presenti la Torricelli, via Torricelli 19, insieme al Circolo dei Malfattori, il Comitato degli Occupanti, c'è anche Usi, c'è anche la palestra popolare, Lambretta, che da da 3 anni a questa parte sta vivendo, sta girando per Milano, diciamo, e adesso in questo momento e anche in Pugna Libertà sarà in via Balbogna, che è vicino all'Einstein, al Verri, e gli scientifici in
via Titolivia.
Poi, forse non so se arriviamo fino lì, Barona Segrate è la nostra cultura, arriviamo. C'era deceso, quindi c'è. E abbiamo Boccaccio di Monza e Zam.
Zam è un messo, e poi c'è Olinda.
Poi c'è Olinda Comasina, la palestra popolare di Olinda, che è Comasina e che poi ha portato anche la sua esperienza al piano terra. Queste sono le palestre del nostro coordinamento. Poi un'altra palestra popolare, altre palestre popolari, Zam, te l'ho detto?
Sì.
Ok. E ultimo c'è anche l'SMS che non fa parte del nostro coordinamento per ora, ma che comunque è molto, molto importante, è un'altra palestra che fa box come piace a noi.
Grazie
a voi.
Comunque non sta girando a fare il libro, fa tante presentazioni, per chi vuole approfondire non c'è problema, lo trova parecchio. Adesso chiamerei Corrado invece, lo trovo.
Ciao.
Ciao Davide. Ho trovato questo. No, dovrebbe esserci anche lume, che però non vedo ancora.
Ah, sono arrivato, perfetto.
Aspetta, perché avrei anche parlato di lume se ci fossero stati.
Dite anche voi.
Allora, Università della Strada e Controcultura Milano. Sì, io. Secondo me ci sta il fatto che comunque l'intervento con di come siamo tutti ultimi, perché probabilmente rappresentano in termini anche di evoluzione, oltre che in termini cronologici, una logica conclusione di tutto questo percorso che ha raccontato oggi la storia della controcultura milanese. Diciamo così, io sono Corrado, sono un attivista, sono anche uno squatter perché vivo in via Gola. Diciamo che se posso contribuire in qualche maniera, ma credo che ci sia già appunto. Se bisogna contribuire con un punto, ecco, tre esempi di Macao, perché è l'esperienza a cui ho partecipato maggiormente, ho partecipato fino a un paio di anni fa. Ecco, io magari prima di cedere la parola ai ragazzi di Lume, che sono obiettivamente più freschi e energetici di me, volevo così contestualizzare quelli che sono stati negli ultimi anni tutta una serie di eventi che hanno portato appunto, secondo me, ad un'evoluzione, ad un cambio di paradigma rispetto alle forme di, tra virgolette, resistenza e lotta classiche che la città ha vissuto fino ad oggi. Questo cambio di paradigma viene basicamente dopo tutta l'ondata Occupy Wall Street, 15 anni a Madrid, Gezi Park a Istanbul, eccetera, eccetera, e riguarda una sorta di ripensamento delle forme di resistenza in termini costituenti, ovvero il fatto che a un certo punto, e tanti esempi ci sono stati forniti anche durante la discussione di oggi, a un certo punto negli ormai anni 2010 la frontiera di conquista ambientale è immensa, pressoché infinita, la storia è piena di casi in cui proprio le stesse controculture che hanno popolato Milano e non solo negli ultimi 50 e anche molti più anni, piena di casi in cui le controculture sostanzialmente nel momento in cui si sono trovate a produrre alternative in forme più o meno conflittuali, più o meno artistiche, si sono trovate regolarmente ricattate dal capitale in varie forme. Faccio di solito un esempio su tutti che vale per far capire molto bene, che è comunistico Rolex di Perez, primo in classifica album, questo credo sia proprio l'esempio massimo di come il capitale possa sussumere immaginario, contenuti, eccetera, eccetera, dalla controcultura e sostanzialmente monetizzarli. Dopo di anni, appunto, si inizia a fare dei discorsi, come dicevo prima, usando questa parola molto pesante, se vogliamo, costituenti, ovvero si comincia a pensare quali sono, a quali possono essere dei sistemi che anche grazie alla tecnologia, soprattutto che la tecnologia che si sviluppa a partire dalle metà degli anni 90, internet, eccetera, eccetera, fino ad oggi, anche grazie alla tecnologia, dei sistemi che possano essere non soltanto sostenibili in termini di vita, non soltanto etici e rivoluzionari in termini di quelle che sono le caratteristiche singole dei vari argomenti che si vanno a trattare, ma soprattutto che siano blindati, tra virgolette, o che siano quanto più possibile protetti rispetto a quelle dinamiche del capitale che da sempre pescano, svuotano e sostanzialmente indeboliscono. Tutto questo si condensa, credo, a Milano, appunto, giungendo più o meno alla fine del mio discorso, nelle esperienze prima di Macao e poi anche di Lume, che di cui poi riparleranno i compagni. Non avrei tanto, cioè, l'unica parola che mi viene in mente è una parola bruttissima che va di moda negli ultimi mesi, in realtà, nel giornalismo un po' indipendente, che è accelerazionismo. Però non avrei un titolo per descrivere sostanzialmente quelle che sono queste esperienze, che poi a Milano sono state Macao e oggi Roma, ma poi sono venute anche tutta la Italia, con il Teatro Valle, la situazione di Napoli, eccetera, eccetera. Però sostanzialmente si tratta di, ok, oggi abbiamo gli strumenti per far sì che quell'alternativa che noi ogni giorno andiamo a sperimentare, quell'alternativa non soltanto di vita, di sistema relazionale, ma quell'alternativa anche di modo di produzione vero e proprio. Abbiamo un modo di far sì che questa alternativa possa essere riconosciuta, possa avere una forma che possa essere mutuata, scalata, e anche diciamo posta sullo stesso piano di quello che è il sistema normale, e come esso confligge e magari anche a scamparla. E quindi sostanzialmente questo è quello che credo io negli ultimi anni stia rappresentando un po' Milano in termini di evoluzione della controcultura e del conflitto. Una discussione generale, però adesso Lume è più.
Lume, parto subito con il puntandolo sul lume originale, vicino alla statale.
Gio, secondo me la cosa migliore è la musica.
Isa e Giovanni, per pure.
Ciao a tutti, noi appunto siamo Isa e Giovanni di Lume. Inizierei col dire che ora Lume non ha uno spazio. Siamo usciti 2 giorni fa dal cinema Orchidea in Via Terraggio. Abbiamo occupato per una settimana dopo aver perso durante l'estate la nostra prima sede, appunto, che era subito di fianco alla festa del perdono in Vicolo Santa Caterina. Era stata occupata nell'aprile 2015, ci sono stati 2 anni, e il nostro collettivo nasce come collettivo studentesco universitario, con una base, la prima base del nostro collettivo è stata quella del jazz, degli studenti di musica jazz della Civica e del Conservatorio di Milano, i quali appunto avendo a disposizione una magnifica cripta del 1500, per non disturbare il vicinato al drogato, decidono di suonare il jazz, e no, anche per una serie di altri motivi molto più. Quindi appunto inizia tutto con gli studenti di civica e conservatorio, poi si creano diversi tavoli di lavoro, tra cui soprattutto, adesso non devi correggere, non creo sicuramente qualcuno, il tavolo di scrittura, fatto da studenti sostanzialmente di lettere della statale, il tavolo cinema, invece parlo di studenti della Civica Scuola di Cinema di Milano, il tavolo teatro, che è sostanzialmente stata reclutata l'intera classe della Filodrammatici, la scuola dell'Accademia dei Filodrammatici di Milano, con anche alcuni membri invece dell'Accademia del Piccolo, tutti studenti in via di formazione che mentre erano all'interno del collettivo Lume sono usciti dalle loro accademie, hanno terminato il loro percorso di studi, io scontatamente no. E appunto l'idea principale, la prima idea di Lume era proprio quella di porsi come anello di congiunzione tra il mondo della formazione, soprattutto in ambito artistico-culturale, invece il mondo propriamente del lavoro e della professione specifica in cui tutti ci stiamo in qualche modo specializzando. Appunto la nostra politica è sempre stata quella di chiamare a suonare tutti i mercoledì, che cominceremo presto, prima studenti, poi appunto gli studenti hanno chiamato i professori hanno chiamato altri ospiti, insomma la nostra programmazione si è aggiornata via via, diventando sempre più fitta e raccogliendo in realtà anche adesioni dall'estero, dal Giappone, da New York, sono venuti musicisti. E appunto la nostra politica è sempre stata quella di retribuire gli artisti, di avere con loro un rapporto che non li separi dal, aperte le mille virgolette, collettivo di gestione che si occupa appunto della gestione concreta dello spazio e di tutte le altre questioni. E in questo modo insomma abbiamo cercato di creare una specie di un microcosmo protetto in cui i nostri musicisti, i nostri teatranti, i nostri videomaker e tutti noi potessimo muoverci cercando appunto di sostentarci e di portare avanti una produzione culturale indipendente e che potesse essere appunto, che potesse effettivamente provenire dal basso con mezzi totalmente autogestiti. Questa è la nostra esperienza in breve, appunto. Poi torneremo presto. Quindi.
No. Ciao. Grazie. Sono Enzo per farci fare le conclusioni. Stai poi scappolata, quindi noi facciamo le conclusioni. No, perché siamo un po' stanchi, praticamente. Io e Marco siamo qui
da te, Peter.
Come pronuncio da quelli che ci ha gentilmente ospitato, noi siamo qui dalle 9 e un quarto, siamo un po' stati.
C'è qualcuno da un quarto, un applauso, che è stato qua dalle 9 e un quarto, a chi è un po' più, perché lui è un soldatino, una verde, dalle 9 e un quarto, però vabbè,
in conclusione direi che adesso noi con questa cartina qua sovrapponiamo tutti gli studi che abbiamo fatto noi, perché forse manca qualcosa, perché mancherà chiaramente, sono tutte le cose che abbiamo fatto. Ad esempio noi abbiamo fatto Risorci Milano, la mappa di tutti i centri sociali, che qui sono stati almeno per il 20%. Tanta giovani, quindi noi sovrapponeremo i nostri studi con quello che è venuto fuori oggi. E poi vediamo cosa fare, insomma. Conclusione adesso qui c'è da fare.
No, speriamo di fare un libro da questo momento, esatto. Che non si perda l'esperienza di oggi, ma che si sviluppi tramite una pubblicazione con tutti gli interventi che ci sono stati, tutti rimodulati secondo poi quanto si rimodula nello scrivere, insomma. Sarebbe vero che non si andasse per cioè, mezzo secolo non vuole mica prendere un giorno, ma mezzo secolo ha la sua carta, ha sul libro di agenzia in modo che poi abbia una più ampia diffusione e soprattutto rimanga traccia concreta di questo nostro incontro, che a mio modo di vedere, come dice mia nonna, che si loda si droga, però a me sembra stato un bellissimo compito. Io penso che è stato bene da me, da Marco, gestito molto bene, interventi molto interessanti, molto vari, quindi vi presentavo parlando di un caleidoscopio di interventi, tra la testimonianza e lo studio, come giusto che sia, insomma. C'è chi ha testimoniato la propria esistenza, chi invece è andato a studiare l'esistenza di altri e c'era dei motivi di studio, insomma. Non posso che ringraziare tutti i relatori che sono stati bravissimi, devo dire le cose interessanti che ci hanno detto, anche perché abbiamo rispettato il tempo, per 6:30 ci avete detto 5 minuti, abbiamo 5 minuti per fare
la mappa, che comunque ci vorrebbe di più, che sono molto più nostri di estetica, vediamo che c'è un asse forte da nord a sud, mentre invece quella da est a ovest è poi sopra ci avvantoneremo proprio tutti gli altri studi su questo,
se fate una foto e ce la fate girare.
Sì, sì, sicuramente, se poi a tutti i relatori noi chiederemo, non so se riusciremo a combinare gli interventi di tutti, ma andiamo la combinata, oppure si chiederanno altri.